Radio Incontri.
Psicologicamente, a cura di Elena Lobaido.
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Psicologicamente. Anche oggi in studio su Radio Incontri, Elena Lobaido, per condividere e approfondire tematiche psicologiche che possono orientarci nell'affrontare e gestire quei problemi che toccano la nostra vita. Vi ricordo che siamo con voi ogni sabato alle ore 17 e ogni mercoledì in replica alle ore 11 e che potete condividere le vostre storie, le vostre emozioni telefonando al 335 60 30 918. Sarò io a gestire le telefonate o i vostri eventuali sms, o scrivendo a radioincontri@libero.it. Prima di ascoltare Tiro Mancino con la descrizione di un attimo, vorrei anticiparvi che dopo avremo in linea il dottor Borghesi, che è responsabile dell'unità di salute mentale della Valdichiana, con cui parleremo di progetti molto interessanti, per cui state con noi.
La descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida la trasmissione dei pensieri. E la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami. Ci rivediamo adesso, dopo quasi 5 anni. Hai come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima. Mi hanno detto che stai male, che sei diventata pazza, ma io so che sei normale. Mi chiedi di partire adesso, perché i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare. Vorrei poterti credere, sarebbe molto più facile rincontrarci nei pensieri, distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami. Ci rivediamo presto, fra almeno altri 5 anni. Hai come sempre sei la descrizione di un attimo per me. Ai 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 ai, come sempre sei un'emozione fortissima. Bellissima, perché ai 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 ai,
Buongiorno dottor Borghesi, la ringrazio per essere il nostro ospite quest'oggi. La prima domanda che mi viene in mente, visto il momento di crisi, è se c'è stato un aumento proprio degli utenti presi in carico dall'unità di salute mentale di cui lei è responsabile.
Allora, no, negli ultimi anni, se Dio vuole, non c'è un trend di crescita, ma diciamo che si è stabilizzato negli ultimi 2-3 anni. Tenete conto comunque che abbiamo un carico di utenti abbastanza importante in Val di Chiana, perché siamo intorno ai 1300-1400 utenti l'anno su una popolazione che oscilla tra i 50-60.000 unità.
Però un carico importante.
Un carico importante, sì.
Senta, quali sono i problemi presentati dall'utenza in questi ultimi anni? Cioè, oltre ai problemi psichiatrici, ci sono stati problemi di natura psicosociale determinati da cambiamento di equilibri sia personali che familiari causati da questo, diciamo, trend recessivo dell'ultimo periodo?
Allora, diciamo che la psichiatria nella nostra zona si occupa di tante patologie, nel senso che non ci occupiamo solo delle psicosi, quindi schizofrenia, disturbi deliranti, disturbi bipolari, come avviene nella maggior parte delle aree d'Italia, le altre regioni d'Italia, ma ci occupiamo anche, e questa è una nostra specificità, di disturbi tipo le demenze e tipo i disturbi correlati all'abuso di sostanze, di alcol, di sostanze.
Okay.
Ora poi ne parleremo poi magari oltre dopo.
Sì.
In più abbiamo, a questo vale per tutta la provincia d'Aresto, i disturbi d'ansia e i disturbi depressivi, che sono questi sì, ahimè, in aumento vertiginoso.
Per i problemi causati un po' da questa crisi anche, immagino.
Anche dalla crisi, perché rispetto ad alcuni anni fa abbiamo problematiche legate proprio all'aspetto economico, gente che non riesce ad avere i soldi per mangiare fondamentalmente. Quindi noi queste cose qui fino a 3-4 anni fa erano infrequenti, insomma, erano i famosi barboni che capitavano in genere da fuori. Poi i servizi sociali avevano anche più possibilità economiche di supportare. Io, per esempio, l'impiego, il lavoro della Caritas, come in questi ultimi anni, o come dire, delle associazioni che si occupano di volontariato, che si occupano di bisogni materiali, non ho ricordo di evidenze di questo genere come in questi anni.
Infatti,
e poi comunque da noi arrivano persone veramente non tanto a chiedere farmaci, ma a chiedere un aiuto economico per andare avanti
addirittura. Quindi anche da voi ci sono questi,
anche da noi si sente, e parlando con colleghi che lavorano in altre realtà metropolitane, da loro c'è ancora più questa situazione di malessere sociale. Da noi forse abbiamo ancora famiglie un po' ancora più intere, c'è cioè più solidarietà anche tra vicini. Io so pazienti che vengono mantenuti, no? Un po' dai comuni, un po' dalle associazioni, ma anche da vicini di casa, per esempio.
Quindi c'è un supporto maggiore,
o da parenti. Quindi ancora tiene la nostra, il tessuto connettivo alla nostra comunità ancora tiene, speriamo che dure.
Sì. C'è quindi una rete sociale comunque molto forte.
Sì. E poi devo dire, e sono molto orgoglioso di vivere in Val di Chiana, sono molto orgoglioso perché i nostri enti non si tirano indietro, i nostri enti, sia i comuni, sia la provincia, non si tirano indietro, sono a noi molto vicini, molto solidali, laddove possono anche da punto economico qualche volta non ci si riesce, però diciamo che sono molto solidali ed è il motivo per cui sono molto orgoglioso. Insomma.
Ci credo. Poi
abbiamo molti progetti, siamo usciti come distretto a inserire 25 persone con borse lavoro della provincia nel 2013, quindi in un anno di particolare crisi, insomma.
Infatti io so che lei è fautore di progetti che sono, al di là del fatto che siano veramente molto interessanti, ma sono anche molto innovativi, quindi le vorrei chiedere se se ce ne può parlare.
Sì, io parto dal concetto di orgoglio di vivere in Val di Chiana. Perché questo? Perché in Val di Chiana siamo riusciti, anche un po' per fortuna, per buona volontà di tutti, siamo riusciti a costruire delle reti di comunicazione forti, tra, in primo luogo tra i sanitari, poi tra i sanitari e gli enti locali, a cominciare dai comuni, poi con le associazioni del volontariato in primo luogo, culturali, del tempo libero, associazioni sportive, e poi con associazioni di categoria, con cooperative. Ecco, abbiamo costruito una rete forte che non parte dalla sanità. Noi abbiamo costruito, come dire, una rete sanitaria, però la rete poi socio-sanitaria noi abbiamo contribuito, ma non siamo i fautori di questa rete.
Cioè, come se ci fosse una rete sanitaria parallela?
Non una rete sanitaria parallela, cioè la rete sanitaria è questa, sì. Però una rete sanitaria vera, solidale, cioè dove se io ho bisogno di un medico di famiglia, il medico di famiglia è a disposizione mia. Se il medico di famiglia ha bisogno di uno psichiatra perché ha qualche urgenza, qualche situazione che non riesce a trovare una soluzione, lo psichiatra c'è, non si fa fuori.
Certo. Certo.
Per esempio, abbiamo costruito tra i vari meccanismi di rete, una cosa di cui devo dare pubblico atto al mio predecessore, al dottor Darco, che l'ha voluto fortemente, io l'ho ovviamente sostenuto in questo percorso, per l'ambulatorio di disturbi cognitivi dell'anziano, le demenze, di disturbi della memoria.
Sì.
Noi abbiamo un ambulatorio dedicato che poi è diventato modello di tutta la provincia d'Arezzo, perché questo modello poi è stato piano piano trasferito in tutta la provincia, in cui abbiamo in questo ambulatorio c'è lo psichiatra, in questo caso sono io, un neurologo che è il dottor Tiezzi, una geriatra che è l'Alessia Ingegni e una psicologa che è l'Alessia Garzi. Lavoriamo in rete, ci passiamo le informazioni, ma lavoriamo. Per esempio, la lavoro lo stesso giorno, poi io e il dottor Chiesa purtroppo abbiamo orari diversi, quindi facciamo il lavoro in orari diversi, però l'archivio delle case cliniche è insieme.
Quindi lavorate in equipe, sostanzialmente.
È un'equipe. Poi questo ambulatorio è collegato con i medici di famiglia, che sono fautori di questo percorso, perché hanno contribuito a costruire questo percorso.
Quindi sono una rete importante.
E questo lavoro, questo gruppo poi collabora con l'AIMA, che è l'associazione dei familiari delle persone affette alla demenza, e collabora con i servizi sociali dei comuni e della ASL. Quindi lavoriamo con le case di riposo, con le residenze sociali assistite, lavoriamo con i centri giovani Alzheimer, cioè lavoriamo con tutte le entità che si occupano di demenza. Ecco perché dico sono orgoglioso, perché una cosa di questo genere non credo sia da altre parti.
No, effettivamente è la prima volta che sento un lavoro di equipa, un lavoro effettivamente così ampio sul territorio, dove siete molto ben coordinati, mi sembra di capire, perché lavorate in forte sinergia.
Con tante criticità,
Certo.
Con tante criticità, perché più in sanità più offri servizi, più aumentano i bisogni, le aspettative, e con le risorse che abbiamo, ahimè, ci crea criticità.
Perché le risorse sono in questi ultimi anni, immagino.
Noi in Val di Chiana, ahimè, abbiamo perso molte risorse. Però è comprensibile in questa crisi, è comprensibile. Non posso imputare niente a nessuno, perché è comprensibile. Però questo ci pone le criticità. Wish upon a star. Do the work and you'll go far. Send a wish upon a star. Make a map and there you are. Send a hope upon a way.
Senta, ha voglia di parlarci anche di qualche altro progetto? C'è qualcosa
sì.
in potenza?
Allora, come dicevo dianzi, noi abbiamo un gruppo di lavoro che si chiama il gruppo del lavoro etico, che raggruppa sempre i servizi sociali e quindi i comuni della Val di Chiara, sempre l'ASL, perché ovviamente noi siamo parte molto attiva. Il centro per l'impiego della provincia, che è quello che la pubblica istituzionale si occupa dell'inserimento di persone svantaggiate, e i cooperativi di tipo B. In questo momento è in nostra intenzione far aderire anche associazioni di volontariato che si riconoscono col mentale, ovviamente.
Sì.
Non possiamo mettere, diventa una pletora, sennò questo gruppo di lavoro. E questo gruppo di lavoro, che si chiama gruppo del lavoro etico, serve a, o dovrebbe servire a, coordinare tutti i percorsi che l'ASL, il comune, le associazioni fanno in questo ambito, o la provincia fa in questo ambito. Quindi noi, avevo detto prima, quest'anno abbiamo fatto un grande impegno con la Coldiretti, che ha contribuito a sviluppare questo percorso, è un percorso innovativo regionale con fondi europei, per cui abbiamo, questo ci ha permesso di avere delle borse lavoro per 25 persone che abbiamo inserito in aziende agricole, in agriturismi e in attività che fanno anche le associazioni che in qualche modo si riconoscono con noi, perché hanno figli che hanno sulla fede subimentale, d'autismo, d'accidenza mentale e quant'altro. Dura 2 anni questo percorso, è possibile che qualcuno di queste persone possa prendere un'attività lavorativa vera e propria e possono anche entrare nel mondo del lavoro.
Beh, mi sembra un traguardo veramente incredibile.
L'obiettivo almeno è questo. Il secondo invece progetto, però questo è molto in itinere, quindi non vorrei creare troppe aspettative, però io ne sono convinto, è un percorso sul turismo sociale, cioè il turismo sociale è quel turismo che ha una maggiore attenzione rispetto a persone che sono portatrici di disabilità, le più varie. In questa nostra ricerca abbiamo trovato un ente, un'associazione, non so come chiamarla, si chiama Icaro, una società che si chiama Icaro, che ha delle idee molto innovative sul turismo ecosostenibile, e noi, questo gruppo di lavoro etico, è entrato in sintonia con questa realtà e stiamo costruendo insieme un percorso per ospitare in Val di Chiana, partiremo da Cortona ovviamente, però sarà aperta la Val di Chiana e probabilmente anche la zona del lago Trasimeno, per accogliere persone a sede a disagio, che può essere disagio tipo sordità, ipovedenza, disturbi motori, ma anche disturbi psichiatrici, accoglierli con una maggior capacità di accoglienza. Faremo un corso noi come ASE e come associazione, perché io ho chiesto in questo aiuto alle associazioni di fare una formazione a operatori turistici di varia natura, quindi agriturismi, alberghi, ristoranti, musei e quant'altro, per imparare ad accogliere al meglio queste persone che ahimè sono più disagiate rispetto
certo,
a noi.
Certo, molto interessante.
In questo percorso ovviamente io spero che poi alcuni nostri utenti possano essere dei collaboratori di aziende turistiche di varia natura. Noi offriamo, è vero, un servizio di qualità e quant'altro, ma dobbiamo far passare anche l'idea che offriamo una comunità diversa rispetto ad altre realtà. Quindi cambiare la cultura, per me conta molto, cambiare una cultura dell'accoglienza, cioè lavorare sul superare certe barriere, che non sono solamente architettoniche, che devono essere assolutamente superate in questi modelli e in questi progetti, ma anche le barriere culturali.
Certo, gli stereotipi, no? Che comunque ancora purtroppo ci sono.
Stigma, sì. Cui sente molto parlare, che è difficile da abbattere in certe situazioni.
Sì, è vero.
Quindi il corso di formazione dovrebbe servire proprio ad aprire un po' la mente. Probabilmente molte delle persone che parteciperanno saranno sicuramente capaci, nessuno mette in dubbio, però noi forniremo ulteriori strumenti.
Certo, no, mi sembra veramente un progetto con degli obiettivi veramente molto sfidanti e un bellissimo progetto. Infatti le faccio i complimenti, perché è veramente difficile.
Ma io sono collaboratore, non sono l'ideatore, sono collaboratore. Siamo un bel gruppo di lavoro.
Beh, allora complimenti a tutto
Siamo
il gruppo
un bel
di lavoro.
Gruppo di lavoro di gente seria che cerca di trovare soluzioni anche innovative, anche dal punto di vista economico, perché noi speriamo che questo sia anche un volano di tipo economico,
Certo.
Non solo di maggior accoglienza delle persone, e per questo valore economico e questo modo diverso di accogliere le persone possa rappresentare anche un modello culturale nostro nella nostra comunità, per imparare anche noi a accogliere meglio gli altri,
certo.
I diversi.
Il diverso, assolutamente. C'è qualcosa che la società civile può fare per supportarvi in questi progetti? Quindi se dovessimo, non so, non dico lanciare un appello, però creare maggiore partecipazione anche a questi progetti.
Al limite, il prossimo incontro, che sarà un incontro più pubblico, quando avremo le idee un po' più definite del percorso, che sarà un percorso più operativo, perché ora stiamo organizzando tutto il progetto, quindi ancora è in itinere. Quando avremo il progetto strutturato, che prima di presentarlo alla stampa, a livello, perché noi non è che si lavora per la Val di Chiana, noi si lavora per un progetto che è un progetto internazionale, cioè ci rivolgeremo alle agenzie turistiche estere, del nord Europa,
certo.
Che sono forse più sensibili a questi, a questi bisogni,
a questi
nuovi turismi. Ecco, prima di farlo vi inviteremo, perché faremo un'assemblea un po' più pubblica in cui illustreremo il progetto, e quindi inviteremo anche ovviamente anche i mass media.
Perfetto, sarà veramente un piacere partecipare e venire a conoscenza, insomma, dei dettagli di questo progetto. Io per il momento la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato e spero vivamente di poterla avere come mio ospite
io
per Psicologicamente.
Voi, sapete benissimo, io sono a vostra disposizione.
Grazie mille, dottor Borghesi. Purtroppo anche oggi il nostro tempo insieme si è esaurito, quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi una fantastica settimana. Vi ricordo che saremo di nuovo insieme sabato prossimo alle ore 17, che potrete riascoltare questa puntata mercoledì prossimo alle ore 11. Vi ricordo anche che potete trovare tutti i temi già trattati nelle precedenti puntate sul sito di Radio Incontri e vi lascio ai Pretenders con I Go To Sleep.
Imagine that you're there.